Le 15 di martedì 7 marzo 2023, bentornati in diretta su Zai Time, Riccardo Cotomaccio con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 sull'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Parto da lui, Flo, in cabina di regia, sempre più presente con il suo timbro musicale, la sua impronta da professionista, oggi con una felpa sgargiante oserei dire, con un colore che colpisce, come del resto colpisce ogni giorno anche la serietà di una professionista esemplare che ogni giorno davanti a me, nota e più nell'ambiente, ormai la chiamano tutti così, Francescona, però lei è Francesca Barbato. Francesca,
ciao Riccardo. Riccardo, ma non puoi fare un intro dicendo la sua professionalità e poi dagli Francescona? Cioè decade tutto, decade. Però c'è una cosa che oggi non decade: la nostra redazione è ricca di giovani, giovani reporter, anche ex. Oggi è la giornata mondiale degli ex, perché è tornato a trovarci un nostro ex giovane reporter, Raffaele Caliò.
Buonasera a tutti.
Che succede intanto? No, non lo sentiamo, ragazzi.
Lo sento come se fossi uscita da una sera in discoteca. Non lo so, un po'.
Attenzione,
battato.
Eccoci. Eccoci. Meglio.
C'era un boicottaggio da parte del mixer ai tuoi danni, Raffaele. Ma ci devi stare. Bentornato, come
va? Grazie mille, tutto a posto. Voi, tutto bene?
Non te la puoi cavare con un tutto a posto. Raccontaci un po' le ultime novità della tua vita, dai.
Ultime novità, università. Università,
facoltà.
Storia. Prima, a 21 anni al primo anno, che è un ottimo obiettivo comunque, cioè un ottimo achievement. E questo.
Senti, storia è stata anche la mia facoltà per un anno e mezzo. In questo momento sto anche lavorando a un progetto legato alla storia contemporanea. Poi ci confrontiamo anche fuori onda.
Assolutamente.
Su questo, che materie hai già studiato? Hai fatto i primi esami? Immagino di sì, già, no?
Allora, diciamo che ne ho fatti due. Uno 24.
Voi là, buono? Lo si porta
buono,
a casa?
Buono, sì, comunque
no,
si porta a casa.
Al primo anno si portano a casa, via.
Sì, 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 tutto. E poi l'altro bocciato.
Però, sai dirmi le materie?
UE 24, storia medievale, e bocciato di storia delle religioni. Pesante, pesante.
Beh, allora, storia medievale è un po' pesantina, eh? Cioè, sono tante, tante date, un periodo lunghissimo. Il Medioevo spesso viene affrontato con grande superficialità, ma in realtà è un periodo molto interessante, no? Pieno di scoperte, nonostante quello che poi si dice in giro, che il Medioevo fosse soltanto regresso e basta. Non è vero, il Medioevo è stato anche fonte di grande progresso.
Un ottimo momento, un bel periodo invece.
Su questo anche un famoso storico, che Alessandro Barbero, resta uno strenuo difensore, essendo lui un medievalista. Ma detto questo, le religioni invece ti hanno
creato una difficoltà. Ha detto: guarda, torniamo al prossimo appello, e non mi sembra il caso.
Ma ti ricordi più o meno quali religioni fossero presenti nel programma?
C'erano, sai, tutte religioni di popoli cosiddetti primitivi, cosiddetti nel libro, e quindi abbastanza complicati, nomi abbastanza difficili da ricordare. Sì, no, ma certo.
Ma l'hai già fatta storia contemporanea?
Storia contemporanea, cioè adesso.
Ti piacerà da morire.
Anche se io sono più propenso a fare storia medievale, perché poi si cambia al secondo anno.
Però ho preso 24.
Vabbè, ma poi
quanto prendi la contemporanea? 21, scusa.
Ma ecco. Magari invece scopre una grande passione e migliora, e magari arriva al 30, ecco. Puntiamo,
sì,
in alto.
Speriamo.
Ma tu ti sei iscritto a storia con l'obiettivo di?
Boh.
Perché poi quello che si dice, no, è che finisce a archivio, a puli libri, a spolverà. Ma in realtà lo storico può avere anche una carriera piena di mille sfaccettature. Francesca è molto interessata a questo tema. Pensa che preferirebbe parlare di pulizie domestiche.
Non è vero, invece, no, perché storia era la mia materia preferita. Quindi, vedete, ero in religioso silenzio.
Dici di più, Francesca. Perché preferita?
Perché mi sono sempre piaciute le date, le ricorrenze, capire anche i fatti. Perché per capire la contemporaneità c'è bisogno, lo so che è una frase fatta, ma di capire da dove veniamo, cosa facciamo e quello che ha portato ovviamente certi processi. Poi, se il microfono ovviamente ci sostiene, ho sempre avuto una certa attitudine per storia. Allora, liceo, io e la mia migliore amica, lei bravissima in filosofia, io in storia, ci passavamo a vicenda, ovviamente, ciao professore di storia e filosofia, i compiti in classe e non solo. E all'università ho avuto modo di studiare storia, perché in scienze politiche nel mio percorso c'erano tanti esami di storia e sono andati, devo dire, tutti bene, perché per me non era un impegno, era proprio una passione, lo facevo con piacere.
Vi metto in difficoltà, visto che amo anche io la storia. Il vostro personaggio storico preferito?
Io ti dico Colla di Rienzo.
Weyla!
Bellissimo Colla di Rienzo.
Dici di più, dici di più.
Un Robin Hood, insomma. Vabbè, diciamo che la prima parte di Colla di Rienzo molto bella, comunque personaggio rivoluzionario, sull'ultima fase della sua vita va un po' a perdersi, diciamo che ha un po' di, come dire, ingerenze papali, se così si può dire, ecco.
Sti papi, ma
è un macello.
A storia medievale, tra l'altro, c'erano vari papi, se non mi ricordo male, che poi quel periodo è caratterizzato anche, no, dallo stato pontificio.
Beh, sì,
io mi ricordo che feci molta difficoltà nell'affrontare l'esame, che chiamavano storia moderna, ma che in realtà prendeva proprio come periodo tutta la parte del Medioevo e si concludeva a metà Ottocento.
Tutta la storia umana, praticamente.
Tutta la storia. E infatti era un esame che non passava nessuno, perché parliamo di un libro di 2000 e passa pagine, e non si concentrava solo sull'Italia, ovviamente, ma sull'Europa, e c'era anche due capitoli dedicati al Sud America, che è una storia di cui nessuno mai parla, perché poi si tende spesso a fare la storia solo del paese Italia,
con,
no?
Storia delle religioni in Sud America, pure là un macello, cioè
macello,
veramente.
Niente, c'è niente da fare. Macello,
personaggio di Francesca?
È tosta come domanda, sai? Perché non, su due piedi non te lo saprei dire, ci devo un attimo pensare, sicuramente non ne ho uno preferito.
Vediamo se Flo sa dirne uno. Flo,
personaggio preferito storico, beh, fa troppo ridere. Io vi dirò personaggio particolare che dal basso della mia conoscenza della storia, cioè pessimo, ragazzi, io vengo da una triennale in ingegneria. Però posso dirvi che un personaggio che mi colpì molto fu Otto von Bismarck.
Uelà.
Perché in qualche modo lo associavo all'indipendenza dell'Italia, che praticamente ci ha regalato, e gli italiani ancora non sapevano di essere un paese unito. L'ho vista un po' così nella mia, nella mia ignoranza della storia, però insomma, mi colpì per quello. E poi perché l'ho ritrovato poi come nome iconico di una grandissima nave protagonista della Seconda Guerra Mondiale.
È vero, è vero, porta lo stesso nome. Vedi che storie che vengono fuori anche dai propri personaggi storici preferiti. Complimenti. Complimenti a tutti per questa bellissima
bravi
passione.
Tutti.
Bravi tutti, bravi loro, bravi voi. Dicevi Otto, carissimo Flo?
Otto von Bismarck.
Tra la polvere lì.
Zitta, zitta.
La cartella che mi accompagnò. Col quaderno, l'astuccio, il diario,
il righello
e l'abecedario, con le lettere e i numeri in fila, e tra questi mi accorsi di lui. Se ne stava panciuto e pienotto, tutto tondo era il numero 8. Ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta un'aletta ed un'altra più in fretta, poi una... no, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quell'augellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro?
None.
Te lo dice paparino tuo.
Era Otto il passerotto pieno di felicità.
Era questo il personaggio, no?
Sì, penso di sì, no? Ma guarda, proprio a lui pensava.
Quando vedo un aviatore,
e gli amici sorcellini lo salutano con ardore.
Abbiamo il primo ospite in diretta, Francesca Barbato.
Torniamo a parlare come sempre di scuola con il Liceo Da Vinci di Bologna. I ragazzi e le ragazze sono coinvolti nel parlare del tema del giorno. Oggi abbiamo con noi Michela Renzi. Ciao Michela, benvenuta. Michela?
Non la sentiamo.
Non riusciamo a sentire Michela, che dovrebbe parlarci appunto del tema del giorno. Ricordiamo un PCTO portato avanti dal nostro collega Luca Lovisetto, che al Liceo Da Vinci di Bologna ha condotto questo corso radiofonico, corso di giornalismo, e ovviamente fra le varie attività c'è anche quella di far intervenire ogni giorno in diretta i nostri ragazzi per parlare del tema del giorno, e sono loro stesso di solito appunto a condurre il talk parlando di quelle che sono la notizia o le notizie più importanti della giornata. È un percorso che stiamo portando avanti ormai da un paio di settimane, che vede appunto protagoniste le varie ragazze e vari ragazzi. Intanto do uno spoiler, perché il tema che è stato scelto dalla nostra Michela si rifà ovviamente al naufragio che è avvenuto purtroppo il 26 febbraio scorso, nel conteggio, nelle varie vittime che sono appunto presenti. Michela ci parlerà di Torpekai Amarkel, la 42enne giornalista afghana morta anch'essa insieme a tanti bambini, uomini e altre donne. Michela, ci sei? Sei tornata con noi?
Sì, mi sentite adesso?
Ora sì, forte e chiaro. Allora vai Michela con il tema del giorno.
Perfetto, purtroppo vi riporto questa piacevole notizia. Ogni giorno sale il numero di morti per il naufragio avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro nel Crotonese. E oggi però vorrei parlare appunto di Torpe Saya Martel. Era una 42enne giornalista afghana, è stata ritrovata proprio oggi. Era una cronista piena di passione e nell'ultimo periodo realizzava servizi fotografici sulla condizione delle donne, uno dei tanti mestieri che con il ritorno del regime dei talebani è stato messo al bando. Con l'ONU collaborava per anni a Kabul al progetto Unama News e dopo la caduta dei talebani nel 2002 proprio lei sentiva quello spiraglio di speranza e dice: nel giornalismo tutto dopo il 2002 è stato completamente nuovo per le donne afghane, sebbene ci siano ancora molti ostacoli. E ci riporta proprio quando parlava con le sue colleghe, descrive certi momenti in cui, soprattutto se erano fuori dalla redazione, dovevano fare interviste coperte con il burqa. E dice: non è ancora facile convincere le donne afghane che questa è una professione fantastica. Sperava si potesse fare di più e senza lontanamente immaginare che solo pochi anni dopo il paese sarebbe sprofondato nel medioevo talebano ancora una volta. Ed è stato proprio questo che l'ha indotta a fuggire, imbarcarsi su quella barca che ha ucciso lei, tutti i suoi cari annegati in quella notte. E Torpe Kai, secondo me, voleva riaffermarsi, voleva vivere, voleva essere libera e questo, secondo me, dimostra un grande senso di responsabilità verso se stessa e verso tutta la sua comunità, verso tutte le altre donne, perché non c'è irresponsabilità nell'essere morta per questa scelta. Si stava giocando la libertà di esprimersi e sperava di poter dare una vita degna di questo nome ai suoi figli e a coloro che si sono imbarcati insieme a lei. Proprio domani si celebra la giornata delle donne, ricorre l'8 marzo e ricorderò Torpe Saya Martel e tutte le altre donne che, pur di vedere la luce passare attraverso quella porta, la porta della libertà, della non oppressione, affrontano tutti i giorni i mari e tutti gli oceani del mondo.
Michela, grazie veramente per il ricordo doveroso che hai fatto di Torpe Saya Martel, 42enne giornalista afghana, morta purtroppo anche lei al naufragio di Cutro insieme a tanti bambini, altre donne e uomini, una donna che ovviamente ha fatto bene a ricordare anche in occasione di domani, appunto, giornata festa della donna, 8 marzo. Quindi ringraziamo Michela Renzi del liceo Da Vinci di Bologna.
Grazie a voi.
Princess of China e Coldplay con Arianna in diretta su Zai Time, le 15:18. Ritroviamo un'amica di questa trasmissione, la professoressa Anna Laura Testa. Anna Laura!
Ciao, buongiorno a tutti!
Eccoci, allora noi in queste settimane abbiamo avuto ospiti i suoi alunni in trasmissione, ricordiamo c'è stato questo PCTO che ci ha visto protagonisti, le ragazze e i ragazzi hanno avuto modo di entrare nel vivo del giornalismo scritto e anche radiofonico. Noi però ce la siamo un po' cantata e suonata dicendo quanto è bello parlare di media literacy nelle scuole, quanto sono utili i nostri PCTO. Oggi lo chiediamo direttamente a lei, professoressa, ci racconti dal suo punto di vista come si è svolto il PCTO.
Allora, intanto vi ringrazio perché sono anni che portiamo avanti questo PCTO e devo dire è un'ottima esperienza per i ragazzi, e quest'anno in particolare sono stati felicissimi sia di scrivere che soprattutto di andare in radio. La parte più diciamo di successo è stata quella proprio della diretta. Me lo confermate?
Sì,
assolutamente.
E tra l'altro volevo dire un'altra cosa, che ho parlato con diversi genitori entusiasti perché non si aspettavano una risposta dei ragazzi di questo tipo. Credo che per gli studenti sia molto importante confrontarsi con la cronaca, la politica di tutti i giorni, perché andare in diretta in radio significa prima informarsi, leggere i giornali, cosa che ormai i ragazzi fanno poco purtroppo, e soprattutto andare in diretta vuol dire essere pronti a parlare in pubblico, e quindi c'è, diciamo, questa forte emozione per loro. Devo dire gli studenti molto molto contenti e le famiglie altrettanto.
Bene, no, sicuramente, anche perché come diceva la radio aiuta ovviamente anche a esprimersi, e noi diciamo sempre che ovviamente lo strumento radiofonico del podcast è un grande supporto e può essere un grande supporto anche per la didattica tradizionale.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo, e perché loro all'inizio avevano paura, temevano, adesso invece si sono sciolti, tant'è che come avete visto son tornati volentieri, spesso anche finito diciamo il PCTO tradizionale continuano a venire, e questo vuol dire solo una cosa, c'è un grande successo, i ragazzi sono stati veramente contentissimi e sono entusiasti, motivo per cui torneremo a riproporlo nei prossimi anni, si spera.
Beh, noi siamo pronte, no Riccardo? Noi siamo qui pronti ovviamente ad accettare e a dare la nostra disponibilità.
Ci siamo, sì, sì, sì.
Professoressa
sì,
Testa,
anche noi.
Professoressa Testa, quindi in poche parole, perché la media literacy è così importante per le scuole? Noi, ripeto, lo diciamo, lo raccontiamo oggi, abbiamo proprio in studio un nostro ex alunno, diciamo, giovane reporter che adesso ha spiccato il volo nel mondo del giornalismo, sta iniziando a muovere i primi passi anche indipendentemente da noi, e questo ci rende comunque orgogliosi e felici.
Certo.
Però chiedo appunto a lei, perché secondo lei alfabetizzare ai media è così importante?
Beh, intanto perché ormai siamo immersi in un mondo che va in questa direzione, e questa è la prima cosa. Seconda cosa, i ragazzi entrano in contatto con un mondo che per loro spesso è sconosciuto, cioè che vivono dal di fuori e non dal di dentro, no? Come è stato in questo caso, perché un conto è da dietro un telefono cellulare confrontarsi con i social, i media, eccetera, eccetera, un conto è scrivere per il giornale, parlare in diretta radio, è molto diverso, e loro questo lo hanno afferrato, tant'è che alcune studentesse mi hanno addirittura detto, beh certo è un lavoro che noi non avremmo mai pensato di fare, e adesso invece perché no? No, quindi non escludono un domani, uscite dal liceo e quindi all'università, di provare a entrare in questo mondo. Quindi direi che il PCTO in questo caso ha avuto il suo successo, perché devo essere onesta, io all'inizio quando il Ministero ha proposto queste attività, prima si chiamava alternanza lavoro, adesso si chiama PCTO, comunque nella sostanza non cambia, ero molto scettica, soprattutto per i licei, no? Perché dicevo, ma come, il liceo deve preparare al mondo dell'università, un conto all'istituto professionale tecnico eccetera, un conto al liceo. Invece ecco, attività di questo tipo secondo me sono altamente formative. Servono assolutamente agli studenti a misurarsi in cose che loro non conoscono e anche soprattutto entrare in rapporto col mondo degli adulti, con gli altri, in pubblico. Sì, quindi secondo me è assolutamente ottimo.
Sì, aggiungo anche, come lei giustamente diceva, che spesso, no, c'è la credenza del pensare: faccio l'università, poi dopo penso al lavoro che voglio fare, esatto, o provo a capire quale può essere il settore adatto. In realtà spesso l'università italiana, e lo dico da laureata, prepara poco, diciamo, alla pratica, alle mansioni quotidiane che poi si vanno a fare al lavoro. Quindi contemporaneamente al liceo, contemporaneamente all'università, iniziare un'esperienza lavorativa ma anche professionale e formativa come quella della radio, come lei diceva, può aiutare le persone che magari non conoscevano a 360 gradi il lavoro della radio, perché molti pensano ok, sì, accendere il microfono, parlare, c'è tutt'altro ovviamente dietro, no?
Certo, c'è un lavoro dietro che è chiaro assolutamente, quindi loro questo non lo potevano conoscere, del resto hanno pure 16 anni, quindi però ecco, sono entrati in contatto con una realtà nuova e questo non è che positivo.
Tra l'altro noi, proprio per non dire bugie, abbiamo la testimonianza qui diretta in studio del nostro Raffaele, che Eccomi. È stato anche lui, no? È passato prima per Zainet e adesso, come dicevo, sta muovendo i passi. Perché secondo te infatti è importante un'esperienza del genere, soprattutto quella radiofonica?
Ma secondo me la radio appunto ha un linguaggio che nell'era dei social media e delle televisioni è meno appiattito, essendo la comunque ciò che ha più impatto sull'ascoltatore, il linguaggio magari è un po' più elaborato, un po' più ricercato, studiato anche, e quindi rispetto magari ai social network e alla televisione ha anche un livello, come dire, uno sviluppo culturale più importante. Almeno questa è stata la mia piccola esperienza. Poi non so se anche la professoressa la pensa così.
Sì, no, assolutamente d'accordo. Anche perché posso dire una cosa: secondo me la televisione ormai va a morire. Ho come questa sensazione, perlomeno è quello che mi dicono anche i miei studenti, che la TV ormai è Netflix, è tutte queste piattaforme, ma poco la TV di una volta come la intendevamo noi.
Beh, un tempo era Video Killed the Radio Star, adesso forse sono i social che uccidono video e tutto ciò che gli capita sotto mano, no Rick? La pensi anche tu così?
Ma secondo me nulla uccide altro, in realtà ci si accavalla sui vari mezzi di comunicazione, ma se vedete bene sia la TV che la radio restano in qualche modo immortali. La TV ha semplicemente cambiato tecnica di trasmissione, no? È più piattaforma,
sì,
e meno via cavo se vogliamo, però in generale la TV c'è ancora, la radio più che mai, la radio resta immortale.
La radio secondo me, esatto, più che mai, proprio perché la si sente anche in macchina, no? E quindi in situazioni diverse dalla TV che prevede che tu sia lì davanti seduto sul divano, insomma.
Beh, noi speaker quindi, radiofonici romani, dobbiamo augurarci che Roma resti intasata sotto certi aspetti, quindi siamo poco sostenibili su questo, però in generale sì, la radio.
Quello non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, è una certezza.
E tra l'altro cerco anche di smentire coloro che credono in contrapposizione il podcast con la diretta radiofonica. Sono due prodotti talmente tanto differenti da correre a braccetto in questo momento, anzi più microfoni ci sono, più storie da raccontare esistono, meglio è anche per chi poi va a fruirne, e noi ne siamo contentissimi, specie quando poi a rimanere con noi in studio sono i ragazzi del Dante e non
è
solo,
certo.
Anna Laura, non solo.
È certo, di tutta Italia, assolutamente.
Benissimo, allora noi ringraziamo e liberiamo la professoressa Anna Laura Testa, che sappiamo essere impegnata, quindi la ringraziamo, professoressa del Liceo Dante.
Grazie.
Di Roma. Le porte di ZaiTime sono sempre aperte per lei e per tutti i suoi meravigliosi
studenti. Ciao Anna
Laura. Ciao.
Va benissimo, grazie e buon lavoro.
Andiamo in break musicale, queste sono le Baustelle con Charlie Fa Surf, al rientro la nostra tradizionale rubrica, poi restate con noi perché alla fine c'è un interessantissimo dibattito del nostro Raffaele sulla politica. A tra poco.
Vorrei morire Colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Lo scorso 3 marzo il festival britannico di Glastonbury, il più importante nel Regno Unito e uno dei più importanti al mondo, ha annunciato il programma dell'edizione 2023 che si terrà dal 21 al 25 giugno a Pilton nel Somerset. I tre headliner saranno per le tre sere rispettivamente gli Arctic Monkeys, i Guns N' Roses e il già annunciato Elton John, che suonerà per l'ultima volta nel Regno Unito prima di ritirarsi definitivamente dalle scene. Nel cartellone figurano anche artisti come Lana Del Rey, Feather Ray, Lizzo, Slow Thigh, Sparks, Sudden Archives, The War on Drugs, Lil Nas X e Young Fathers. Dopo l'annuncio della lineup, però, molti osservatori hanno fatto notare che 3 headliner su 3 quest'anno sono maschi bianchi. La stessa direttrice del festival, Emily Evis, ha ammesso il problema, dando la colpa all'industria musicale nel suo complesso, che secondo lei, e non è la sola a pensarlo, rende molto più difficile per una donna affermarsi ed ha un cosiddetto pipeline problem, come ha raccontato in un'intervista al Guardian. Stiamo facendo del nostro meglio, dopo aver annunciato appunto i primi 54 nomi, di cui questi 3 headliner. per avere più donne e più categorie sottorappresentate all'interno delle nostre line-up. Ives ha aggiunto che in origine era prevista una donna tra i tre headliner, ma poi questa artista ha cambiato all'ultimo minuto i suoi piani. Non si sa di chi si tratta, ma girano voci che questa donna dovesse essere Taylor Swift, prevista nel cartellone già per l'edizione 2021, un'edizione che fu annullata a causa della pandemia. Andiamo ad ascoltarci quindi un brano di una delle artiste non headliner ma presenti nel cartellone di Glastonbury 2023, Lana Del Rey. A&W, l'ultima traccia pubblicata da Lana Del Rey lo scorso 14 di febbraio, release di San Valentino per l'artista statunitense che sarà protagonista del cartellone del prossimo Glastonbury 2023. È giusto sottolineare che ci saranno anche gli italiani Maneskin per la prima volta all'interno del prestigioso cartellone del festival che si terrà il prossimo giugno nel Somerset. Ci spostiamo ora dall'Inghilterra agli Stati Uniti perché le Boy Genius, un trio di cantautrici formato da tre delle principali stelle della scena indie pop slacker statunitense, ovvero Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, hanno pubblicato il video di un nuovo brano intitolato Not Strong Enough, quarto estratto dall'album di debutto delle Boy Genius che sarà pubblicato il prossimo 31 marzo. La band si esibirà anche al Festival Coachella ad aprile, in attesa quindi di The Record, si intitola così il loro debutto. Andiamoci ad ascoltare questo nuovo anticipazione del loro nuovo disco, Not Strong Enough.
Strong enough.
questa era Not Strong Enough, la nuova anticipazione delle Boy Genius dal loro album intitolato The Record, in uscita il prossimo 31 marzo. Ad aprile il trio sarà protagonista anche del festival Coachella. Noi con quest'ultimo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Nient'altro se non al mare, torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti che non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Torneranno gli innocenti, tutti pieni di compassione per gli errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore, prendi un ago e siamo pronti a ricucire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come impazzire, tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire, nel ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come morire, tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire, che non voglio più sparire, nel ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire.
Torneranno anche gli uccelli, ti diranno come volare, per raggiungere orizzonti più lontani al di là del mare.
Stringimi! Vai Francesca, vai.
No, San Giorgio è difficile. Grande, cioè, già mi hai fatto fare una figuraccia con gli 883, che le amiche mie ancora mi prendono in giro. Basta.
Ho pubblicato tutto, Polly.
Appunto, non
vergognarti pubblicamente. Vabbè, anche questa è la radio, Francesca. Mettersi in gioco al 100%. Lo farà Raffaele a brevissimo, guadagnandosi un paio di querele buttate lì. Allora, di cosa parliamo in questa fase fine, questa fase finale?
Allora, parliamo di quello che sta succedendo in Israele. Infatti,
ah no, ragazzi.
Guarda che
arrivederci a tutti.
Veramente.
Arrivederci a tutti.
Tolca parte.
Diciamo che
io mi taccio davvero. È uno dei pochi temi su cui io mi taccio davvero è Israele, veramente. Quindi prego.
No, ma io faccio molto tranquillo, molto sereno. E abbiamo visto c'è stata una manifestazione molto importante qualche giorno fa, 130.000 persone a Tel Aviv. E le manifestazioni stanno andando avanti in realtà da inizio gennaio. Infatti c'è una situazione abbastanza particolare, perché Israele ha una situazione politica molto labile, dettata dal fatto che nessuno riesce a trovare una maggioranza che sia effettivamente incontrastabile rispetto, cioè, dall'opposizione. E questo presidente è appunto una persona che è stata negli ultimi 30 anni, circa 20 anni al potere, Netanyahu fa parte di un è leader di un partito che è il partito ultraconservatore nazionalista, che è l'ICDU. E appunto il problema è che sta portando avanti una riforma della giustizia che è abbastanza vista contestata a Israele, perché sostanzialmente il paese non ha una costituzione, ha una corte di magistrati che è l'unico contrapposto alla Camera. La Camera infatti loro hanno un sistema monocamerale e si tenderebbe a spostare il potere giuridico al potere politico, cioè verrebbe dato al potere politico. Dunque ci sono diverse manifestazioni dettate dal fatto che poi ci sarebbe anche un forte inasprimento della battaglia del conflitto israelo-palestinese, dettato al fatto che molti palestinesi sarebbero poi riconosciuti come terroristi, perché, leggo testuale, infatti per terrorista si intenderebbe chi intenzionalmente o meno causa la morte di un cittadino israeliano quando l'atto è compiuto per motivi razzisti o di odio e con l'obiettivo di danneggiare lo Stato di Israele, da rinascere il proprio ebraico nel popolo ebraico nella propria patria. Infatti chi viene appunto accusato di terrorismo rischierebbe addirittura la pena di morte. Ovviamente ci sono state, tra cui anche Amnesty, tutta una serie di dichiarazioni contro questo disegno di legge che vorrebbe essere portato avanti. E diciamo che appunto l'unica poi opposizione che ha questo partito, questo governo, che è considerato il governo più a destra nella storia di Israele, infatti leggo direttamente al Post, ci sono tutta una serie di personaggi che comunque sono malvisti dall'opposizione, più di più rispetto alle scorse legislature che avevano lo stesso capo di governo. Per esempio Ben-Gvir, che è uno strenuo sostenitore dell'occupazione illegale di Israele, della Cisgiordania ed è noto per le sue posizioni razziste nei confronti dei palestinesi, o Smotrich, noto per il suo sostegno all'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o Mautz, che invece è noto per le sue posizioni omofobe e sessiste a proposito di evitare il gay pride a Gerusalemme. E tutti questi personaggi hanno dei ruoli di importanza all'interno del governo. Appunto abbiamo detto che l'unica opposizione è dettata da Yair Lapid, che appunto è stato primo ministro per circa 4 mesi, molto poco, e che adesso è capo dell'opposizione e ha definito appunto l'atteggiamento dell'attuale governo intollerabile.
Bene, allora Raffaele, veramente ti sei buttato in un argomento che poteva risultare assolutamente complicato. Intanto ovviamente facciamo anche dei piccoli punti luce, ossia, come ci ha detto Raffaele, c'è questa protesta in corso contro, ricordiamo, la riforma giudiziaria. Tutto il paese, o comunque buona parte del paese, sta manifestando contro quello che viene visto come un attacco alle istituzioni e alla separazione dei poteri. Persino Netanyahu ha avuto difficoltà, come riporta l'Huffington Post, a trovare un equipaggio della compagnia bandiera aerea che guidasse il suo aereo preteso da sua moglie per la visita ufficiale di giovedì prossimo a Roma. Perché? Perché la maggior parte degli equipaggi in grado di guidare quell'aereo si sono rifiutati di farlo in solidarietà alla protesta. Quindi sicuramente una notizia importante. Tra l'altro, sulla pena di morte sono andata a informarmi, perché onestamente non conoscevo lo stato che è in vigore in Israele. La pena di morte in Israele è desueta in quasi tutte le circostanze. Ricordiamo che lo Stato israeliano ha ereditato molte delle leggi del mandato britannico della Palestina, che nel 1954 aveva abolito la pena di morte per alcuni reati, tranne che per i casi di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini contro il popolo e tradimento militare. avevamo lasciato in sospeso, no? La tematica della scuola e della storia. Torniamo a parlare di storia, l'abbiamo fatto anche ovviamente con Raffaele, perché Riccardo, voglio chiedere a te qual è il tuo personaggio storico preferito.
Ma io ho sempre provato un grandissimo fascino per diversi personaggi, no? Uno per esempio d'epoca romana, e parlo di Ottaviano Augusto, che è stato insomma un imperatore straordinario, no? Uno dei primi a rivoluzionare anche la Roma dell'epoca, però parliamo di un'epoca troppo distante dalla nostra, quindi mi avvicino un po'. E tra i vari condottieri, perché poi la storia spesso ti sottopone i condottieri, per esempio ho provato grande fascino per Napoleone, nonostante le varie barbarie, oltre alle conquiste poi fatte nel giro dell'Europa, però pure Napoleone francese, per quanto poi, no, europeo, il primo europeo, no, in qualche modo. Sì,
poi della Corsica, per poco la Corsica non faceva esatto. parte del territorio italiano,
sì,
quindi...
Sì, sì. Infatti scriveva tranquillamente anche in italiano, insomma. Tra l'altro attendo con grande entusiasmo il film di Ridley Scott con Napoleone, con Joaquin Phoenix nei panni del famoso conquistatore francese, italo-francese. Ma ce n'è uno che mi conquista ancora di più, essendo io romano, che è Mazzini. Mazzini che durante la Repubblica Romana tentò di rendere proprio indipendente Roma dal potere papale, poi fallendo, perché la Repubblica Romana venne soppiantata poi dai francesi, e poi avrebbe avuto giustizia qualche anno più tardi con l'Unità d'Italia e con la Breccia di Porta Pia. Però in generale, ecco, tra tutti direi Giuseppe Mazzini.
Sì. Bene.
Più di Garibaldi, che invece fu più nazionale rispetto a Mazzini, che fu più... diciamo romano anche nella sua attività, stette di più a Roma, quindi dico in assoluto Mazzini. Dai, Mazzini è il mio personaggio, e tra l'altro molto contraddittorio, perché poi sono affascinanti anche i personaggi contraddittori, no? Che non sono agli occhi degli studiosi né buoni né cattivi, ma un po' da una parte e un po' dall'altra. Di Garibaldi tutti dicono cose positive, di Mazzini che fosse anche un terrorista oltre a un carbonaro, insomma c'è molto da approfondire. E poi c'ho una grande fascinazione per quel periodo là, che la Repubblica Romana, che era del 1847, credo, adesso controllo.
Verificheremo. Sì. C'è stato un sondaggio comunque che hanno fatto recentemente.
49, infatti, due anni dopo.
E ovviamente tra i personaggi storici più noti vince sempre Napoleone, cioè si tende a pensare istintivamente a lui, no? Come sì. visivamente. Però hai ragione, tanti personaggi hanno sicuramente una personalità controversa. Una cosa che mi piace molto fare quando vado a visitare alcune città, capitali anche europee, è quella di andare a vedere i palazzi storici, i palazzi del potere, quindi le case reali laddove vi erano delle monarchie o il Parlamento, e spesso ascoltare proprio quelle che sono le storie, no? Dei capi di governo, di Stato, delle regine o dei re che ci sono stati, ovviamente. Per esempio, un altro, secondo me, tra virgolette, falso storico è Sissi, cioè la principessa Sissi, perché la principessa Sissi, la vera storia, è una storia terribile. Cioè io sono andata a Vienna e ho avuto possibilità di approfondirla, intanto ovviamente complice anche un po' il cartone animato, quindi diciamo anche, no, tutta il racconto anche cinematografico poi che è stato fatto negli anni di questa principessa innamorata, la parte ovviamente legata ai palazzi reali, ma in realtà era una donna che ha avuto una vita piena di sofferenze, intanto morta anche relativamente giovane per una sorta di attentato terroristico, il figlio morto suicida, lei che si faceva di oppio per non pensare ai problemi della vita. Quindi a volte dietro a queste patine, no, un racconto storico, racconti comunque che vengono fatti, non sempre c'è ovviamente il vero racconto storico. Non so se anche a voi vi è capitato di appassionarvi di un personaggio storico comunque del passato e poi scoprire, leggere la biografia e scoprire invece che era tutt'altro rispetto a quello che veniva raccontato.
Ma in realtà adesso, così su due piedi, non è che mi viene in mente un personaggio che mi ha un po' sconvolto. E diciamo che magari, ecco, un personaggio che può essere che effettivamente ha avuto una biografia abbastanza travagliata, di cui in realtà purtroppo per ignoranza ho scoperto la vita, sapevo chi era il personaggio, ma ho scoperto la vita poco tempo fa, è Enrico Berlinguer, che ha avuto, cioè lui è stato in galera un anno e mezzo durante il fascismo, e io non ne sapevo niente. Questa cosa mi ha abbastanza scosso, in realtà, ho fatto questa scoperta abbastanza recente.
Quando parlo di personaggio travagliato, non so perché non ho pensato a un personaggio storico, ma a un personaggio artistico, un grande artista, ossia Caravaggio. Ecco, lui per esempio è il classico esempio anche di personaggio che ha una storia ovviamente molto, molto importante, è stato accusato anche di omicidio, una storia anche quella breve, travagliata, però effettivamente dietro a quelli che sono i personaggi più illustri della nostra storia, che sia artistica o culturale, ci sono a volte delle storie non lineari, diciamo così.
Ecco.
Caravaggio, la cui morte è anche tristissima, no? Stava rientrando finalmente a Roma e muore sulle coste del Tirreno con una sua opera in mano, no?
Sì, tra l'altro non vorrei dire una falsità, perché mio padre è un grandissimo fan di Caravaggio, quindi se è all'ascolto probabilmente mi toglie il cognome familiare, però c'è la tomba a Porto Ercole.
È probabile, probabile. Quindi, lì è morto.
Esatto.
È morto a Porto Ercole.
Però mio padre mi spiegava che in realtà anche lì ci potrebbe essere, cioè nel senso, la storia, dicono che sia morto a Porto Ercole, però in realtà ci sono anche altri racconti. Quindi devo un attimo indagare nel fuori onda. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che si sta collegando su Twitch.
Come si chiama papà?
Paolo.
Paolo, Paolo, se sei connesso ti aspettiamo. Tanto ci scrive su Twitch Rob Gianni.
Che mia madre.
Che è tua mamma, che dice: in realtà noi la chiamiamo Franceschina, non Francescona.
Ecco, si è un po' risentita. Attenzione,
abbiamo anche Flo,
Ma dico, è arrivato la
cavalleria.
Alla
è arrivato Gandalf qui, finalmente al fosso di Helm. Rob Gianni, ricordiamo Roberta, la mamma di Francesca. Spero che Roberta non fraintende il mio Francescona, è un Francescona d'affetto nei tuoi confronti, anche che voglio dire, insomma, non è che c'è tanto da ironizzare.
No.
Avessi io la tua forma fisica, Francesca.
Grazie, troppo gentile.
Come sto rifà, capito, Flo?
Sì, esatto, ma tanto ormai è tardi, ormai è tardi. Tratto. Ormai
però possiamo dire che i tuoi soprannomi sono un po' alla letteratura italiana, no? Che vanno a fare leva sul contrario della caratteristica del personaggio.
Esatto, io sono Riccardino,
mamma
quindi.
Mamma mia. Ma avete sentito Flo cosa ci ha sparato? Sì, che perla di letteratura.
Ha pienamente ragione, Flo ha pienamente ragione. Ma infatti Flo è candidato a rubarmi il posto qua. Tra un po' farai tu la prima voce.
Devo
qua
ancora mangiare le tue carni per assumere questa tua bellissima parlantina.
Mamma mia, terribile,
mi manca, le mie carni.
Ci metti 2 mesi a mangiare le mie carni. Carissimo Flo.
Intanto però potete mangiare i cornetti che ha portato Flo, che sono in redazione. Perché questa redazione di Zaytime è diventata una redazione culinaria. Ogni giorno c'è qualcosa da mangiare per i nostri giovani reporter.
Se bagna, de brutto qua in redazione. Ma oggi il nostro Raffaele ha inaugurato anche una bellissima tematica. L'ha affrontata benissimo, bravo.
Grazie, grazie.
Bravo, bravo.
Ansia, posso dire, un po' di ansia.
Un po' di ansia c'è stata quando si parla di certe tematiche, quindi. Però l'hai affrontata veramente bene. Ti aspettiamo qua presto, qua a casa tua, insomma, porte aperte quando
vuoi. Grazie mille.
Grazie a Flo in cabina di regia.
Grazie a voi.
Grazie a Franceschina Barbato.
Grazie a te, Riccardo Cotumaccio.
Grazie a Roberta Gianni che ci ascolta, la mamma di Francesca. Salutiamo anche Chicchi Dipa, chissà dov'è, a Pomezia dicono, chissà se è vero.
È vero, è vero.
È vero?
Sempre i nostri PCTO, i nostri progetti, il bando della Regione Lazio che ci vede questa volta protagonisti nelle scuole, fra le tante anche quella di Pomezia.
Con me l'appuntamento è da domani, con la squadra di Zaytime l'appuntamento è da domani, sempre dalle 15 alle 16. Ciao a tutti, a domani.